Ed eccoci, buonasera, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Buonasera a tutte e a tutti, buonasera, eccoci qua, oggi puntata jolly caro da.
Oggi ci tocca la puntata jolly. Fino adesso ce la siamo un po' risparmiata, abbiamo fatto i nostri vari cicli di trasmissione sempre.
Lo so, però intanto dobbiamo così, ogni tanto dobbiamo incontrarci anche noi qua su sti microfoni, no? Facciamo una cosa intersezionale tra trasmissioni, che dici?
Ma sì, ci proviamo, insomma. Le puntate jolly sono sempre puntate così un po' a sorpresa, no? In cui vari temi si intersecano anche di cicli diversi,
esatto.
Quindi è più difficile trovare un filo conduttore, ma invece ci riusciremo.
Magari ne troviamo più di uno, perché prima parliamo di una cosa, poi ne parliamo di un'altra che sono relativamente correlate, però sono due cose così che già occupano un bel po' di posto. E non lo so, se vuoi cominciamo così, visto che.
Ma io direi di sì, abbiamo anche iniziato con qualche minuto di ritardo, per cui possiamo tranquillamente sfumare un po' la nostra sigla e.
Dai, io comincio a chiacchierare. Allora, no, ricorderete, caro Davide, ascoltatori, ascoltatrici, giustamente all'ascolto, essendo ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagne, ricorderete che due settimane fa, più o meno, abbiamo alla puntata di Libera Scienza e Libero Stato, abbiamo avuto qui come ospite il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il professor Carlo Doglioni, anche l'INCEO, insomma, una delle persone più competenti in materia, che riveste anche un ruolo, diciamo, rilevante ai fini della prevenzione sismica, tant'è del monitoraggio sismico in particolare, ma abbiamo parlato all'epoca anche di prevenzione sismica, sfiorando anche temi scottanti. Ad esempio, abbiamo parlato anche del no, c'è stata pure una discussione tra noi della redazione di Entropia, abbiamo parlato proprio, il professor Doglioni ha fatto riferimento ai vincoli progettuali che dovrebbero essere associati ad un'opera rilevante come il caso del ponte sullo stretto di Messina, e lì presi dall'ascolto e comunque la rilevanza dei vincoli che venivano imposti nel discorso di Doglioni praticamente significa in ingegnerese che il ponte sullo stretto è molto complesso da fare, perché rispondere a quelle esigenze di progetto, cioè di resistenza estrema, no? della struttura rispetto a un sisma uguale o pari a quello del pari o superiore a quello del terremoto di Messina dell'inizio del Novecento, è molto complesso, è uno dei vincoli progettuali più elevati, mentre invece il professor Doglioni criticava il fatto che invece la parte, diciamo, più progettuale era più ardita e pensava di progettare una struttura come quella del ponte, cioè un'opera così rilevante, con l'approccio progettuale comune. Approccio progettuale comune che in casi come quello del terremoto in Turchia non avrebbe risparmiato un sacco di vite, ma che invece non è stato in Turchia, evidentemente non è stato applicato. Infatti quello che è successo una settimana dopo la nostra trasmissione, lunedì scorso, è stato ne hanno parlato tutti, è stato addirittura l'allarme maremoto, l'allarme tsunami in Sicilia, è avvenuto questo gigantesco terremoto che ha attivato una struttura in Turchia. Allora pensavamo un attimo, no? Il cui bilancio, purtroppo, ecco la notizia di stasera, credo, sfiora le 40.000 vittime, gli edifici crollati tra Siria e Turchia, gli edifici crollati sono migliaia, centinaia di migliaia, e le vittime, abbiamo visto tutti quanti delle immagini pazzesche di palazzi, anche di tanti piani crollati su se stessi e ridotti a mucchietti. In questo momento in Turchia si sta facendo no, il regime, adesso vediamo un attimo che cosa significa, perché è vero il terremoto è stato forte, però in realtà lì c'è un mancato rispetto totale delle norme edilizie. Adesso ovviamente ci sarà la corsa al costruttore, dice hanno arrestato 100 costruttori edili nelle 10 province colpite dal terremoto di lunedì scorso, alcune persone legate agli edifici crollati, un'idea addirittura il Ministero della Giustizia, dopo un'iniziale assenza totale di Erdogan, che non ha detto niente, ha detto che appunto verrà istituita un'unità investigativa sui crimini legati al terremoto. Insomma, la questione è la mancanza, addirittura hanno arrestato un imprenditore all'aeroporto mentre teoricamente scappava. In realtà il mancato rispetto delle norme di progettazione antisismica, che pure in Turchia ci sono, non è legato soltanto ai costruttori, che ovviamente in modo ovviamente criminale, si approfittano, ma quelli li conosciamo anche qua, no? Si approfittano delle situazioni e comunque non necessariamente rispettano le norme. Se, se è assente un apparato dello Stato che li fa rispettare, non in senso poliziesco ma anche culturale. E la Turchia, ecco, vabbè, cominciamo a parlare da questa cosa qui, poi parliamo del terremoto. La Turchia in realtà, come ci ha detto, come da questi microfoni è stato pure detto, mi pare venerdì, il 10 era venerdì, è uscito un articolo su Il Manifesto che è stato letto qui in rassegna stampa, molto interessante, in cui la giornalista Chiara Cruciati intervistava la presidente, una professoressa universitaria di Istanbul, presidente dell'Unione degli Architetti e degli Ingegneri di Istanbul, forse una cosa simile a quello che da noi è l'ordine, no? E lei diceva, appunto, ha raccontato di 25 condoni edilizi in 50 anni, sanatorie che hanno spianato tutte le che hanno azzerato le necessità del rispetto delle norme. 25 condoni in 50 anni significa un condono ogni 2 anni. In realtà, poco prima dell'ultimo terremoto c'era, dice questa professoressa, il cui nome è difficile da ripetere, Pelin Pilar, il cognome è complicato, il cognome è difficile da ripetere, diceva che era nell'aria già un altro condono, l'ultimo era stato fatto nel 2018. È chiaro che in un contesto in cui ogni 2 anni vengono condonate tutte le precedenti costruzioni col pagamento di una penale e tanti saluti, perché questo era, è chiaro che la progettazione, i criteri di progettazione, diciamo che il contesto non invoglia a rispettare i criteri di progettazione, senza poi pensare ai legami tra l'apparato, diciamo, che pure lì sarà, diciamo, affaristico edilizio, e il regime di Erdogan, che sicuramente c'è da noi, figurate in Turchia. Il fatto è che le domande di condono, per esempio, nelle due zone più, dice l'articolo, nelle due zone più colpite, soltanto da Tayyip e Antep, ci sono state 70-75 mila richieste di condono di edifici interi. In altre città i numeri sono più bassi. In poche parole, dice la professoressa, centinaia di migliaia di edifici nelle zone del sisma hanno beneficiato di una sanatoria, moltissimi edifici lasciati al loro destino, edifici privati ma anche moltissimi edifici pubblici, cito testualmente, che sono stati tra i primi ad essere danneggiati dal sisma, perché prevede la legge, le strutture pubbliche non sono soggette ad ispezione. Questo ha permesso quindi di procedere senza controllo. Quindi gli edifici pubblici in Turchia per legge non sono soggetti ad ispezione, una scuola non è soggetta a controllo, non è soggetta ad ispezione, e in realtà le aziende quindi fanno affari in accordo con i governi, anche da noi ormai la cosa del condono, quindi diciamo che un ambiente legale, amministrativo che utilizza la pratica del condono come strumento di pianificazione territoriale, oltretutto poi nell'articolo si parla pure di mancanza di pianificazione territoriale corretta, di non rispetto dei piani regolatori o quelli, o come si chiamano in Turchia, e crea una situazione che poi quando arriva un sisma, che in quella zona lì è ben accertato l'entità del sisma, non è un terremoto avvenuto in una zona remota dove c'era, nelle zone esatte forse c'era un po' di silenzio sismico, di quiete sismica da un po' di tempo, però quella zona lì è nota ed è classificata dall'ufficio competente della Turchia, che si chiama AFAD, la sigla è AFAD, come zona ad altissima pericolosità sismica, con la possibilità, no? La pericolosità sismica è sempre descritta in percentuale, comunque diciamo che è la zona a maggiore pericolosità sismica del paese, insieme ad un'altra fascia. Perché? E qui veniamo alle immagini che adesso stanno facendo il giro, cioè in realtà il terremoto è presente nei nostri media soprattutto, forse inevitabilmente, con i miracoli che tali sono, anche certi di ritrovamento delle persone anche dopo tutto questo tempo, anche dei bambini, anche dei neonati, cioè si sta pure sviluppando una curiosità diciamo scientifica sul fatto che i neonati vengono ritrovati in buone condizioni dopo 5-6 giorni, dopo una settimana. Però anche noi, diciamo, a parte questo, non se ne parla, non se ne parla tanto. Poi Sanremo la settimana scorsa, questa settimana, ha cancellato praticamente qualunque cosa dai media, anche il terremoto, un evento così tragico, con poi tutte le cose connesse, la mancanza di aiuti, la difficoltà di raggiungere alcune zone, il rifiuto da parte di alcuni territori di ricevere aiuti, così è passato, grazie a Sanremo, in secondo piano. Perché queste zone sono così pericolose? Qui c'è lo spiegone geologico veloce, caro Davide, spero di non annoiare nessuno, perché proprio in questa in questa, proprio in quella fascia dove ci sono stati i terremoti, proprio in Turchia si incrociano due enormi lineamenti tettonici, due enormi faglie quasi verticali che mettono in contatto varie placche tettoniche in cui è divisa la crosta terrestre. In particolare lì si incrociano la placca araba che sale verso nord insieme alla placca africana, per dire così, e quindi scorre verso il movimento è accompagnato da queste faglie che contrastano il movimento, diciamo, relativo verso sud della placca eurasiatica. Nella zona di contatto tra le due placche si formano, la crosta terrestre si rompe, e in particolare in Turchia sono presenti due grossi lineamenti tettonici, uno, diciamo, in direzione nord-sud, che è quello che, grosso modo, nord-sud, che è quello che si è attivato in questo modo, e poi una faglia più o meno parallela all'equatore, diciamo, che comprende anche la zona di Istanbul, e sono delle faglie verticali lungo il cui movimento relativo è proprio tipo quello della faglia di Sant'Andrea. Queste faglie, queste zone di frattura della crosta terrestre, in queste zone di frattura della crosta terrestre i movimenti delle placche che vanno una verso l'altra tendono ad accumulare energia che si trattiene sotto forma d'attrito lungo la superficie di frattura, che viene energia che viene poi durante un terremoto liberata all'improvviso quando l'energia accumulata supera la forza d'attrito lungo queste fratture della crosta terrestre che si chiamano faglie, l'energia viene liberata immediatamente. La liberazione dell'energia, cioè il movimento, determina che le rocce si spaccano lungo una direzione per una lunghezza enorme, tant'è che in questo caso c'è stata una rottura di centinaia di chilometri, 150 chilometri, con scorrimenti superficiali. Finalmente il web si sta riempiendo di immagini molto eloquenti, scorrimenti superficiali che in certi punti vengono calcolati hanno addirittura superato i 5 metri, ma che insomma normalmente sono su 3-4 metri, in cui le zone relative della faglia, che è verticale, quindi si vede una frattura, l'avrete vista, sarà capitato, una frattura che appare in superficie dall'alto come una linea lungo la quale i due bordi si sono mossi relativamente. Quindi c'è una foto della ferrovia, di una ferrovia che proprio passava attraverso questa faglia, ed i binari sono deformati, zone di uliveti in cui i filari si sono mossi di 3 metri, zone di recinzioni mosse di 3 metri. In sostanza c'è stato uno spostamento della zona, la faglia il movimento è stato di tipo sinistro, quindi ogni zona della faglia si è spostata verso sinistra rispetto a qua, c'è stato un movimento di tipo sinistro, insomma, quindi una parte è scorsa, la placca araba è scorsa verso nord rispetto alla zona anatolica, che è scorsa relativamente verso sud di 3 metri o anche di più, per centinaia di chilometri da 20 metri di profondità, 20 chilometri di profondità. Quindi immaginate una frattura lunga 150 chilometri, profonda 20 chilometri, che si spacca piano piano, cioè non tutta insieme. Abbiamo visto, c'è stato prima un terremoto 7-8, poi uno 7-5, ci sono state più di 2000 repliche, mi pare, in pochi giorni. E l'energia si è accumulata in moltissimi anni. Degli studi recenti che avevano fatto avevano individuato proprio nella zona in cui è avvenuto il sisma l'accumulo di energia, calcolato ipoteticamente sulla base del movimento che avrebbe dovuto accomodare. In sostanza c'è stato un avanzamento verso nord della placca araba, che spinge verso la placca anatolica, che la microplacca, diciamo, proprio la Turchia, la penisola turca, tende a essere come se fosse espulsa dall'Asia in qualche modo, come movimento. Si tratta di movimenti, non è che si aprono oceani, però insomma
questo fenomeno di spiazzamento di 3 metri che tu hai descritto,
anche di più, anche di pari
3-5 metri, dici?
Sì.
È, da come lo descrivi, è una rarità, cioè qualcosa di straordinario, oppure sono fenomeni che...
No, sono fenomeni che avvengono, per esempio è analogo a quello che è avvenuto sul Monte Vettore in occasione del terremoto di una delle repliche del terremoto della sequenza dell'Italia centrale, no? Quella del 2016, in cui durante uno dei terremoti quella fascia di roccia che si vede lungo il Monte Vettore si è spostata improvvisamente, quindi la faglia lì è venuta in superficie e c'è stato uno spostamento di un metro e mezzo in quel caso lì. Ed è soltanto il tipo di movimento che è diverso lì. E il fatto e l'entità dello spostamento, che però non è nel senso, nel terremoto quello di Fukushima, per capirci, il terremoto quello dello tsunami gigante, così in un altro tipo di movimento, perché allora in questo caso qui il movimento è stato di un blocco roccioso rispetto a un altro, praticamente la faglia che l'Esemara è verticale e quindi il movimento è stato proprio orizzontale. Nel caso dell'Italia centrale invece un blocco scivolato giù rispetto all'altro, nel caso del Giappone invece un lato della faglia è salito su rispetto all'altro. Okay. In quel caso lì si è rotta la faglia che ha generato lo tsunami, quindi sul fondo dell'oceano, il fondo dell'oceano si è rotto per centinaia di chilometri, quindi sono fenomeni che avvengono in zone note, la faglia di Sant'Andrea famosa, che è stata la prima che è una faglia analoga a questa, cioè una faglia verticale dove la California scorre relativamente al resto dell'America, del continente americano, in lungo un piano verticale, quindi scorre orizzontalmente, se uno lo vedesse dall'alto è proprio una linea, no? Esattamente come questa. In California sono stati studiati proprio, sono state create queste teorie, no? Questa dell'accumulo di energia, che poi sono quelle le teorie che spiegano il perché del terremoto, proprio lì dopo un terremoto si vedevano che le strade, durante i periodi di quei sismi, dovevi continuamente riparare le strade, perché in quelle zone lì si accumulavano micromovimenti. Poi quando la forza accumulata erano tali da vincere l'attrito di un settore di frattura enorme, che immaginate due blocchi, cioè non due blocchi di roccia, due continenti che si toccano e si muovono relativamente uno rispetto all'altro, e il punto di contatto è questa frattura saldata, stretta, come se uno stringesse le mani quando applaude. Poi se premi forte per muovere una mano rispetto all'altra devi metterci una forza tangenziale, no? L'energia che si libera, che ti scalda pure la mano se fai così, no? Quell'energia è moltiplica per chilometri, chilometri e chilometri, per volumi di roccia giganteschi, ed avvengono in quel punto di rottura, praticamente le rocce sbattono una contro l'altra, in sostanza è questo, rimbalzano, si chiama proprio la teoria, e emettono queste, la terra vibra, insomma emettono queste onde che mettono in oscillazione la zona circostante la rottura, e piano piano si propagano, arrivano in superficie e dalla superficie poi si muovono lungo la superficie e emettono anche dei suoni, no? Terremoti così forti, nel terremoto in Umbria, quello del 1900, c'era chi aveva sentito dei suoni, il rombo del terremoto non è altro che l'onda di volume, l'onda sismica che attraversa tutta la terra, arriva in superficie ed entra nell'atmosfera. Il suono dell'onda di volume nell'aria è quello che è il famoso rombo del terremoto. Poi le onde si propagano e percorrono l'intero pianeta, tant'è che il terremoto, l'entità del terremoto, gli strumenti in Italia, gli strumenti negli Stati Uniti, gli strumenti dovunque, dove ci sono reti strumentali in tutto il mondo, praticamente hanno rilevato e hanno misurato l'entità del terremoto. Quindi quando uno dice il terremoto è 7-8 è perché un numero enorme di strumenti di 7-8 di magnitudo, cioè milioni di volte più forte di un terremoto 5, perché la scala è locale, insomma comunque è un terremoto molto forte, e tanti strumenti hanno rilevato la cosa. L'allarme tsunami in Italia, vabbè, quello lì è partito soltanto perché visto che il terremoto avveniva vicino l'ipocentro era prossimo al mare, è stato rilevato anche dai, però insomma i mareografi non hanno rilevato grandi movimenti, perché insomma, non è un terremoto sottomarino, però ecco è stato un fenomeno. Però il problema del danno invece è legato proprio alla pianificazione del territorio da parte delle persone che ci vivono, che dovrebbero essere in un contesto in cui esiste uno Stato che emette delle leggi, un organo dello Stato che studia, che valuta la pericolosità sismica, dovrebbero essere protette dal terremoto attraverso una pianificazione del territorio e l'imposizione di norme costruttive.
Non riguarda naturalmente solo lo Stato turco, no? Perché è stata interessata anche altre zone geografiche, anche la Siria.
Certo, dovunque c'è un patrimonio edilizio di tipo. Certo, lì la faglia al confine in Siria, purtroppo già era. Insomma, lì poi la situazione già erano zone, anche quelle turche in realtà, danneggiate da conflitti, soprattutto quella siriana, soprattutto Aleppo. Quindi poi quando il terremoto avviene, così avviene in una zona già danneggiata, ecco, in Siria, mo parla di prevenzione sismica nel contesto che c'è, è più difficile che in Turchia. In Turchia fa effetto, perché tu vedi i quartieri nuovi, no? Chiunque di noi ha visto le immagini dei quartieri nuovi, simili a quelli nostri, no? Con questi palazzi recenti così, che sono venuti giù in modo pazzesco, ma è stato un terremoto con una violenza allucinante, quello è vero. C'era gente, ci sono dei video in cui la gente non riesce a stare in piedi. in alcuni casi l'accelerazione di, cioè l'accelerazione a cui sono stati sottoposti gli edifici è stata l'accelerazione di picco, non quella di l'accelerazione massima spettrale, insomma, quindi la velocità a cui, l'accelerazione a cui si sono mossi è stata superiore all'accelerazione di gravità. Se tu c'hai da zero l'accelerazione di gravità, salti, cioè non c'hai più uno, contrasti completamente l'accelerazione, cioè quello che ti tiene a terra. E infatti si vedono delle scene in cui delle persone non riescono a muoversi all'aperto, si devono reggere a una ringhiera. Quindi la violenza del sisma è stata forte. Però, per esempio, quello che diceva Toglioni, se fossero stati progettati per almeno per la salvaguardia della vita delle persone che ci stanno dentro, che è il limite di progettazione statistico, diciamo, che ci abbiamo noi, cioè per un sisma grosso, quindi più raro, gli edifici devono resistere almeno per salvare la vita degli occupanti. Poi certo, ovviamente un terremoto così grosso si porta dietro un sacco di casualità, no? Cioè, tipo casca un vaso, però insomma diciamo che l'edificio non ti deve crollare addosso, poi magari può essere danneggiato e deve essere riparato, demolito, così. Però il principio che ispira le nostre norme, ma forse anche quelle turche in realtà, perché in Turchia c'hanno avuto un grosso terremoto nel 1999 a Izmit che fece, mi pare, 19.000 vittime. Dopo di allora sono state molto l'evoluzione delle norme è stata molto veloce, anche l'evoluzione delle conoscenze associata alla sismicità dell'area. Il problema è che poi le devi fare applicare, no? Non è che i costruttori così, diciamo, arraffoni, speculatori, no? Che la speculazione riguarda solo noi. Purtroppo è insita forse in quel tipo di mercato che poi tende a creare accordi con i vari politici, che magari, appunto, un paese che fa un condono ogni 2 anni vuol dire che c'ha accordi con di un certo tipo, non è, ci vuole un'analisi politica, no, certo, sono particolarmente raffinata,
talmente grandi che esatto, superano ogni considerazione esatto, etica, poi, diciamo.
Poi sarebbe interessante pure capire, oggi parlavo dei fondi, grandi fondi tipo Blackstone, questi fondi che hanno mezzo mondo proprio patrimonio immobiliare, magari ci hanno interessi pure là, chi lo sa, questo sarà da scoprire piano piano. Il problema è che il terremoto, essendo raro, essendo un evento relativamente raro in certe zone, come ha detto benissimo Toglioni l'altro giorno, uno tende a perderla la memoria,
sì,
no?
Ci dimentichiamo,
infatti ci ringraziava perché ne parlavamo in un momento antecedente a questo sisma in cui è sparito, non è che si parla tanto di terremoto. E il sisma bonus, insomma, quei vari bonus che erano stati pensati per il miglioramento della performance, diciamo, degli edifici, anche dal punto di vista della progettazione sismica, sono stati al centro di un sacco di discussioni, di scandali, se vogliamo, comunque di discussioni in Italia, perché sono diventati un meccanismo di nuovo per di speculazione, perché poi pure lì è molto semplice, un giorno potremmo fare una puntata su questo, no? Cioè, lì hanno veramente gonfiato i preventivi e quindi alcuni hanno ripreso, alcuni costruttori facevano figura che una cosa che costa 50 costava 100 perché non c'era il regime di concorrenza e quindi si sono approfittati, insomma. È brutto di la categoria, però forse è il capitale, no? L'accaparramento massimo, il mattone, e che come fa a comprendere un rischio, che è una pericolosità che è così relativa? Se il rischio, come dicevamo, i terremoti forti hanno la possibilità di superamento, ecco, questa è espressa così la pericolosità, possibilità di superamento del 10% in 50 anni. Il terremoto che è avvenuto in Turchia è calcolato proprio, cioè la probabilità di superamento del 10% in 50 anni era per un sisma un po' più basso di questo, ma analogo, e quella lì avrebbe dovuto essere considerata per la salvaguardia della vita degli abitanti. Però il 10% in 50 anni, che è tanto in realtà, se lo esprimi in altri modi, però per i costruttori dice, vabbè, ma insomma, chi se ne frega, cioè io sarò morto, ci saranno altri, insomma.
E idem per i politici.
Esatto, ultimamente ancora di più. Vabbè, insomma, abbiamo fatta lunga alla fine. Era per dare giusto qualche informazione, però ne riparleremo.
Ma certo, intanto grazie, è stato molto interessante. Facciamo questa pausa. Nonostante non sia stato uno spiegone noioso, assolutamente no.
Però la pausa musicale ci sta.
La pausa musicale ci sta.
Che metti?
Allora mettiamo Io la tengo, This Stupid World.
E diciamo, oh yeah, che
sempre un po' a tema, no?
Eh sì.
Rompiamo la pausa musicale, ma poi la riprendiamo, non vi preoccupate, perché ci ha raggiunto in extremis una telefonata proprio giusto nel momento in cui facevamo la pausa per fare una domanda, e quindi volentieri rispondiamo in diretta.
Allora, la questione è complessa in realtà, però ecco, lo spieghiamo. La domanda era: che vuol dire la possibilità di superamento del 10% in 50 anni? Allora, molto, molto velocemente, tralasciando un attimo i numeri, in Italia si era, fino a un certo punto si considerava la progettazione, è una dimensione che viene utilizzata per esprimere la pericolosità, cioè la possibilità che la pericolosità di un terremoto, la pericolosità di una frana, la pericolosità di un evento è espressa come statisticamente come la possibilità che quel fenomeno avvenga entro un determinato periodo di tempo. Quando la pericolosità, lasciando perdere i numeri, è molto elevata, vuol dire che l'evento può avvenire molto frequentemente. Quando la pericolosità è bassa, così. È ovvio che secondo la storia sismica d'Italia è i terremoti frequenti, come ci ha detto Doglioni, sono quelli, i terremoti magnitudo 3-4, i terremoti piccoli, anche in una zona attiva sistemicamente come l'Italia, i terremoti più rari sono quelli più forti. Quindi se tu progetti devi utilizzare un approccio diverso a seconda di quanto frequentemente avvengono i terremoti. I terremoti che avvengono più frequentemente devono nel tuo edificio non provocare niente, quindi in quel caso lì l'edificio deve restare in piedi, deve restare funzionale per tutti i terremoti sotto una certa entità.
Quindi diciamo così, vediamo se ho capito bene. Noi abbiamo una frequenza, diciamo, di decennale, no? Una frequenza, esatto, circa decennale per fenomeni di magnitudo 3-4, quindi
l'edificio deve essere
progettato per fenomeni di magnitudo 3-4 ed effettivamente
no, devi progettare in modo che quel fenomeno lì l'edificio non succeda niente, mentre invece per pericolosità maggiori e convenzionalmente è stata messa espresso in quantità di terremoto, forza del terremoto ogni quanto avviene, convenzionalmente è stata messa che la pericolosità è espressa dalla probabilità che venga superata una certa soglia sismica, che cambia da zona a zona, perché nelle zone dell'Appennino che sono sulle faglie italiane è più probabile la pericolosità di base, si viene chiamata così, è più forte l'accelerazione a cui devono rispondere gli edifici, e così viene le zone a più bassa sismicità, viene espressa in termini percentuali. Quindi sulla base delle varie probabilità del sisma atteso per varie probabilità di superamento vengono fissati dei numeri che i progettisti devono rispettare affinché anche per un terremoto molto raro, il cui superamento, che può avvenire poche volte all'interno dei 50, cioè può avvenire il 10% dei 50 anni, quindi, oppure può avvenire a terremoti ancora più forti che possono avvenire ancora più raramente, l'edificio deve avere degli standard di performance, quindi infatti il sistema di progettazione si chiama proprio performance based, tali per cui le persone che vivono all'interno, sia pure in un contesto di danneggiamento della struttura, cioè la struttura assorbe l'energia che gli viene fornita dal terremoto senza rompendosi, ma senza crollare addosso alle persone che ci stanno dentro, che quindi possono uscire, e poi la struttura deve essere riparata. Quindi è semplicemente quella lì del 10% in 50 anni un'espressione di valutazione della pericolosità. Per esempio, tanto per fare un esempio, la probabilità, aspettate, mi rimetto gli occhiali di prima, la mappa di pericolosità sismica probabilistica, ecco, dicevo, per la Turchia è disponibile la mappa di pericolosità sismica prodotta dal servizio loro. All'epicentro mostra un valore atteso dell'accelerazione con il 10% di superamento in 50 anni pari a 0,5 a metà dell'accelerazione di gravità. Vabbè. E in questo caso qui è stato più forte, è stata superata questa soglia, quindi se gli edifici fossero stati progettati per resistere, per consentire la vita degli abitanti all'interno, quindi non dovevano collassare, potevano avere danni alle strutture ma non collassare e non uccidere le persone dentro, in quel caso lì avrebbero, appunto, si chiama salvaguardato la vita degli abitanti ma non sarebbero crollati, poi sarebbero stati sarebbero stati riparati. L'altra volta con Doglioni parlavamo proprio invece del limite di questo, cioè, quindi parlavamo andati oltre, del limite di questo approccio progettuale, perché poi anche, sì, anche case costruite nel rispetto delle norme, se si danneggiano in modo molto, molto forte, devono essere o abbandonate o ristrutturate in modo, o abbandonate e distrutte e ristrutturate o ristrutturate in modo pesante, e quindi costringono le comunità umane che vivono in quei territori, le comunità umane, le comunità che vivono in quei territori, a spostarsi per 10 anni magari, come sta succedendo in Centro Italia. Quella roba determina poi invece una disgregazione del tessuto sociale, la perdita degli usi, la perdita della comunità, senza contare le vittime che hanno distrutto il legame.
Che è successo infatti all'Aquila,
che succede poi soprattutto alla Matrice, nei piccoli centri che vengono poi abbandonati, e quindi se uno va pure adesso,
quindi bisognerebbe addirittura andare anche oltre e fare anche queste considerazioni.
Questa certo, norma, che era molto avanzata quando è stata adottata in Italia, era molto avanzata perché faceva passare l'idea che il terremoto non è uguale da tutte le parti, non è un fenomeno fisso, no? Non c'è una soglia fissa, ma per vari livelli di pericolosità tu puoi cedere un po' di resistenza della struttura, però garantendo che le persone che vivono all'interno degli edifici non abbiano niente. In realtà questo processo, dopo i terremoti che in Italia hanno sconvolto il Centro Italia negli ultimi 12 anni, sta mostrando il fianco alla sua debolezza. Però insomma, siamo già in un livello di dibattito superiore. Invece in Turchia probabilmente l'assenza completa di rispetto delle norme, quindi il rispetto dei vincoli di pilastri, l'elasticità delle strutture, i ferri, insomma tutte le cose che poi che io non so, però che si sentono, no? Dopo i terremoti e anche gli scandali che sono venuti fuori dopo il terremoto dell'Aquila, per esempio, ne sono venute fuori tante di magagne, errori strutturali, così in quel caso lì sono massimizzati, riguardano centinaia di migliaia di edifici. Quindi sono crollate 100.000, non so quanti edifici, l'ultimo conto sugli edifici era più complesso, ma la maggior parte sono zone che non verranno, la maggior parte degli edifici saranno inagibili per sempre, quindi il problema per fortuna chi si è salvato, però lì sono comunità completamente distrutte, sia dalle vittime enormi, sia dalla impossibilità. Spero di aver dato una risposta decente, perché insomma richiede molta... Alla radio è difficile perché non puoi disegnare.
Ok, torniamo alla musica, a dopo. allora torniamo in voce dopo questa pausa musicale e cambiamo argomento.
Eh sì, cambiamo, perché ho attaccato, cioè, un certo poi cercare di parlare di queste cose in radio senza immagini è veramente una sfida, lo rifaremo.
Ma come sempre, d'altronde, esatto. Anche spesso c'è successo di parlare di argomenti un po' più complessi in radio, però poi vedi che poi le persone
no,
chiamano,
ci riusciamo, certo, sì, sì, quindi grazie della domanda.
Anzi, ci hanno anche fatto giustamente i complimenti, per cui si vede che la cosa è piaciuta. Allora, cambiamo argomento, ci buttiamo sulla componente dell'estrattivismo dei dati, quindi il ciclo tecnologico di entropia massima. Parliamo quindi di dati informatici e lo facciamo parlando di una novità che riguarda l'Istat e in particolare i servizi informatici dell'Istat, che è stato deciso già dal governo Draghi, verranno portati su una società esterna. Questa società esterna è una società di diritto privato che si chiama, è stata denominata 3i SPA, e i servizi informatici che saranno oggetto di questa migrazione non sono solo quelli di Istat, ma sono anche quelli di INPS e di INAIL, da cui il nome delle 3i. Mentre per INPS e INAIL si potrebbe fare un discorso a parte, perché effettivamente i tipi di servizi, i tipi di dati che gestiscono questi due enti hanno certamente alcune somiglianze, per Istat il discorso è molto diverso. E infatti i lavoratori, i ricercatori dell'Istat si sono giustamente allarmati e hanno deciso di parlarne all'interno di un convegno scientifico. E oggi siamo qui con Luca Gramigni. Ciao Luca, grazie per essere intervenuto.
Grazie a voi dell'invito, ciao a tutti.
Ciao Luca. Un po'. E ti cediamo quindi la parola, faccio un attimo un quadro della situazione, così in modo da contestualizzare meglio cosa sta succedendo all'Istat in questi
guarda, ultimi. Provo, perché per noi più o meno, per mutuare un po' una battuta di Grillo, è stato un po' come un asteroide per i dinosauri, quindi aspettiamo questo evento con un minimo di tensione, mettiamola così. Non è facile inquadrarlo, questo argomento, proprio perché è nebuloso, non abbiamo avuto alcun tipo di informazione né alcun tipo di reale entità del processo, quindi manca un piano industriale di questa società. C'è stato calato dall'alto perché, come avete evidenziato, è un matrimonio combinato, ma veramente inspiegabile, perché non c'è comunanza di finalità tra i due enti governativi, enti pubblici non economici come INPS ed INAIL, e Istat, che è un ente di ricerca che ha le sue particolarità. Quindi anche le necessità sono totalmente diverse. Istat deve produrre per la comunità, per tutti gli enti pubblici che hanno richiesta dei nostri dati, comunica, fa numerosissime cose. Quello che non si capisce è come mai siamo stati apparentati con questi enti. Loro devono produrre servizi, chiamiamoli di sportello, devono dare risposte ai cittadini. Noi dobbiamo dare un servizio che non è di sportello, noi dobbiamo colmare un fabbisogno informativo importantissimo dalla contabilità nazionale, censimenti, eccetera, eccetera. Quindi anche mettersi solo dimensionalmente a fianco di questi due colossi che hanno bilanci di uno Stato, rispetto al nostro che ha un bilancio tutto sommato modesto, perché sono cifre importanti, ma con poco meno di 300 milioni di bilancio i due enti suddetti possono aprire una sede provinciale. Quindi fare una società alla pari con questi enti è stato già ora così, non è nemmeno iniziato, è devastante. Un piccolo aumento di capitale che è stato deliberato ha fatto sì che noi abbiamo dovuto cedere anche i computer che stiamo usando, noi non abbiamo più nulla. Fondamentalmente c'è un elenco di migliaia di voci che tramite decreto si è potuto conferire nel capitale anche beni materiali e immateriali, si parla addirittura che forse dovremmo cedere una sede, quindi per fare pari e patta con questi enti in questa società loro si tagliano presso a poco una limatina alle unghie e noi torniamo degli organi, quindi è veramente complicato il tutto senza ancora aver capito esattamente cosa si pretende da questa società e come dovrebbe resistere un ente come Istat una volta che il bilancio viene depurtato in una maniera importante per partecipare a questa nuova società.
Ecco, Luca, mi spiegavi quando ci siamo sentiti per preparare questa puntata che non è neanche del tutto chiaro se si sta parlando di infrastruttura o di applicativi. Perché naturalmente le due cose assumerebbero un connotato molto diverso, cioè questa società è la 3i S.p.A. Dovrebbe gestire che cosa? È chiaro anche l'oggetto del servizio che offrirebbe ai tre enti?
Allora, dal nostro punto di vista non è assolutamente chiaro. Ora, se gli altri due enti hanno una visione più chiara, io questo ammetto la mia ignoranza e non lo so, sicuramente la nostra divisione è totalmente non chiara. Inizialmente a me personalmente, che gestisco infrastrutture fondamentalmente di trasversali di servizi ai tutti i vari reparti, quindi virtualizzazione, storage e backup, la prima cosa che mi hanno detto è le due cose sono le prime che partono. Guardando un po' così articoli, commenti eccetera, per esempio già sembra che non sia questo il reale obiettivo, però io ho la sensazione che ci si sia imbarcati in un viaggio, come dicono in molti, si è saliti sull'albero e adesso non si sa come scendere, perché ovviamente la nostra volontà e il nostro auspicio è quello di sfilare l'Istat da questo abbraccio che ritengo mortale, perché potrebbe infliggere delle modifiche infrastrutturali e metodologiche che non ci permetterebbero poi di tornare indietro. Quindi una volta che si è partiti e si è sbagliato la misura, siamo ridotti sull'astrico, perché quello che non è stato assolutamente affrontato era un piano di emergenza, un piano B. Il nostro management si è imbarcato in questa cosa nebulosa, però nel frattempo noi ci stiamo esaurendo, quindi è come se poi non ci fosse alcuna alternativa all'imbarcarsi in questa cosa.
Esiste anche un legame tra questa operazione e il PNRR?
Allora, il legame esiste, ma non riguardava strettamente Istat. Allora, Istat è coinvolto nel PNRR, ma in un altro ambito, che è quello del National Data Catalog, ovvero l'interconnessione delle basi dati, e lì possiamo insegnare, infatti abbiamo un ruolo centrale, quello era il nostro vero mestiere, ovvero quello di dare supporto e metodologie in questo ambito. Per il resto, quello che invece è il PNRR di INAIL e INPS era quello della trasformazione digitale e di altre problematiche, viste le moli di applicazioni e di settore informatico che hanno quei due enti, che è leggermente diverso dal nostro. Noi fondamentalmente ci siamo già, tra virgolette, trasformati e modernizzati con un processo anche lì sanguinoso nel 2016, quindi avevamo abbandonato i silos, quindi ci siamo totalmente reingegnerizzati nei processi. Quindi, peraltro, ricordo che già noi iniziavamo a essere erogatori di servizi ad enti terzi, perché, e qui faccio un appunto, un rilievo importante, e noi eravamo anche partiti con un obiettivo diverso fino a poco più di 12 mesi fa, che era quello del polo strategico nazionale. Noi eravamo uno degli enti candidati a essere polo strategico nazionale, poi all'improvviso
Questo diciamolo per chi ci ascolta, perché avete una gestione dei vostri data center, del vostro IT, che è possibile qualificare ad un certo livello rispetto ai vari data center che sono in Italia, quindi solo un ristretto numero di data center rientrano in questa particolare classificazione, quindi significa che voi avete sempre gestito l'IT in modo molto buono.
Sì, assolutamente sì, e lo rivendico anche con un certo orgoglio, perché comunque era motivo di extra impegno, perché non era una partita vinta, anche quella di essere candidati, comunque poneva delle sfide, cioè delle questioni da sistemare, però c'era un investimento, tra virgolette, pubblico, totalmente pubblico, che era in mano nostra, quindi era un nostro obiettivo quello di essere in grado di aiutare le altre PA ad operare in una maniera consistente e resiliente, quindi noi eravamo già, anche attraverso il supporto, questo sì, di uno dei due enti, ovvero l'INAIL, avevamo la possibilità di erogare servizi in maniera continuativa e in un certo modo. Quindi poi all'improvviso questa strada è qui che nasce il tutto, all'improvviso nel 2022 questa strategia è totalmente cambiata. E lì siamo rimasti con il cerino in mano, cioè non si è mai, il punto era che secondo quei criteri lì il nostro CED non era più qualificabile come tale, inteso come il CED di Istat dislocato presso la sede di Via Cesare Palma, mentre solo quello presso INAIL andava bene. Il punto è che non si è nemmeno tentato di riconvertirlo e far sì che quel CED fosse utilizzabile anche una volta costituito il discorso di fare una migrazione verso chi non era in quei requisiti, era costretto a migrare. Quindi noi non ci siamo posti nella condizione di non dover migrare, non ci si è provato. All'improvviso è uscito anche il decreto che ha creato la 3I, quindi da un certo punto di vista siamo stati messi con le spalle al muro.
Ecco, io penso che diciamo, mi ha molto interessato un passaggio, no? Cioè, voi in fondo avete costruito i vostri data center, il vostro IT in maniera così attenta e scrupolosa perché ne avevate bisogno, quindi c'era un'esigenza fondamentale, cioè quella che avevate dei servizi, delle applicazioni molto particolari e specifiche, ma anche, aggiungo, trattate dei dati particolari e sensibili che sono poi i dati dei cittadini italiani, quindi a partire, io penso, da queste esigenze avete costruito qualcosa di autonomo, su cui avete piena governance, e questo non è poco, no? Noi spesso insistiamo anche sul discorso sull'importanza di costruire in proprio le infrastrutture di elaborazione per evitare di doverlo fare a casa d'altri, quindi fuori dal nostro controllo, regalando così anche asset informativi magari a soggetti che nulla hanno a che vedere col contesto italiano ed europeo.
Sì, confermo che comunque il percorso non è stato assolutamente facile, e nel momento in cui abbiamo iniziato a ottenere questo tipo di risultati era anche un discorso virtuoso, quindi si andava sempre più a fare tuning e fine tuning di quelle che erano le necessità, quindi eravamo orientati a un risparmio energetico, stavamo applicando tutto quello che era possibile fare per essere adempienti al discorso dei PUE, quindi del discorso anche da un punto di vista di efficientamento, ma non c'è stato proprio tempo. Ovviamente una sede, e questo è un problema che hanno molti enti pubblici, una sede in un palazzo storico come molti ministeri, non è banale renderlo efficiente, quindi magari non ci si sarebbe anche potuti riuscire nel giro di pochi mesi, però era un percorso che avevamo avviato, quindi quello di essere polo strategico nazionale, quindi secondo i canoni AGI, di essere comunque un CED nativamente B e tendenzialmente di tipo A, quindi in grado di anche sopravvivere a questa trasformazione e erogare servizi, ci vedeva in prima linea, quindi ovviamente le soluzioni che si cercavano erano proprio di ottimizzare il nostro patrimonio e metterlo anche a servizio di altri enti. Quindi si è deciso che però questo investimento lo deve fare qualcun altro in nome di una non ben specificata economia di scala, e non so a sacrificio di quale funzione dell'istituto o di quale prerogativa. Queste sono un po' le incognite, quindi anche quello di organizzare quel convegno è stato proprio cercare di fare noi luce, una luce che non riceviamo da chi ha in mente questo progetto. Già il governo precedente non era ben chiaro, adesso ancora meno, perché c'è stato anche solo per uno spoiling system, un rallentamento quantomeno sulle nomine, ma non si capisce se c'è un reale ripensamento oppure no. Quindi noi siamo in mezzo al guado, ci sentiamo un po' abbandonati e un po' così, cerchiamo di non rimanere inerti a un destino che per ora sembra abbastanza ineluttabile.
Beh, letta così, stavo guardando un po' su internet anche come la presentano loro, stavo guardando appunto la questione delle nomine, il consigliere scelto direttamente da Giorgia Meloni, cioè una notizia di qualche tempo fa, sarebbe una state company, una compagnia di Stato, un SPA di Stato totalmente a partecipazione pubblica con il consiglio di amministrazione nominato, composto da 5 membri, uno nominato dal presidente del consiglio, designati una. No, stavo leggendo questa cosa qui, assomiglia, mi ricorda tanto tutte le altre pseudo.
Però era un in-house a tutti gli
esatto, le in-house che servono, che diventano spesso con la scusa dell'ottimizzazione, del miglioramento, no? Esattamente come viene presentata finalmente la software house, diventano spesso meccanismi di gestione del potere in altri
ambiti.
Esatto,
sì, sembra quello. Consideriamo anche che c'è un altro elemento che anche economicamente ci ha lasciato un pochino perplessi, ed è quello che non vi dovete preoccupare rispetto alle funzioni dell'Istat, quella della Trei all'interno avrà almeno inizialmente una sorta di ricalco esatto dei tre enti. Allora non capisco dov'è l'efficientamento, se replico strutture organizzative sostanzialmente equivalenti agli enti di provenienza. E soprattutto consideriamo anche che ci salva un pochino la norma rispetto alla quantità minima di capitale che possiamo detenere, però saremo in netta minoranza, quindi Istat sostanzialmente perde. Non credo che se ci saranno delle problematiche rispetto a colossi come INPS e INAIL, che poi sono espressione diretta della politica del governo di riferimento, vinca Istat, che lo è ma in maniera molto più blanda, il giro è più largo, però rimane isolato.
Sì. Effettivamente è proprio la classica operazione di spostamento, perché poi sì, ho letto l'articolo che dicevi del fatto che in una fase iniziale non c'è nessun licenziamento, da quel punto di vista momentaneamente non sembra, però no, licenziamenti o cose, però
no,
insomma,
quello...
Tant'è che hanno dovuto dire che non saranno spogliati gli enti di informatica, insomma, no. Nel senso che già annunciandolo c'era cioè chi lo annuncia positivamente già ci mette
la problema.
Esatto. E quindi
sì, è vero che lo raccontano anche così, e personalmente io non sono preoccupato, ma questo diciamo per mia natura, del mio ruolo che rimarrà, di quello che rimarrà in Istat, perché all'inizio ci hanno anche prospettato una sorta di gestione della prossimità, quindi potete immaginare che chi è informatico e tecnico oggi in Istat alla prospettiva, io adesso appunto facevo riferimento alle mie infrastrutture, però banalmente gestisco milioni di euro in asset hardware e software, 14 persone eccetera, la mia prospettiva è quella magari di gestire le aule corsi piuttosto che le postazioni di lavoro dei colleghi nella sede di pertinenza. Ecco, questa è un po' la prospettiva, ma non mi preoccupa quello, perché magari trovo altro, però è un qualcosa di persone che io l'ho vissuta così, lavorando da più di 20 anni in quell'ente, c'è sempre stato un minimo di, almeno negli ultimi anni, da quando Giovannini ha aperto alla dirigenza amministrativa e quindi ci siamo aperti un po' al mercato della dirigenza, di persone che venivano, facevano la propria carriera, qualche titolo e andavano oltre. Qui è la prima volta che in virtù di qualche carriera o poltrona viene smembrato, cioè vengono lasciate delle macerie potenziali, ammetto che sono potenziali, ma sfido chiunque ad avere un'idea più chiara con i pochi dati che abbiamo a disposizione. È la prima volta che per questo tipo di ragionamenti si mette mano così profonda all'ente, cioè non mi era mai capitato. Ho avuto appunto dirigenti che hanno fatto le loro e stanno facendo le loro prestigiose carriere, ma su se stessi, cioè fondamentalmente su qualche contratto chiuso, su qualche obiettivo raggiunto, però una cosa di questo tipo è abbastanza epocale. Insomma, poi il nome, tornando al discorso iniziale, di un'appartenenza a una triade che non è nemmeno omogenea. In alcuni casi mi è stato fatto l'esempio di ACI e motorizzazione, che fanno la stessa cosa, ma lì c'è anche però un oggetto che è simile, cioè il dato trattato fondamentalmente, anzi da cittadino molte volte devo andare prima all'ACI e poi alla motorizzazione, mi girano anche un po' le scatole. Se qualcuno mi riesce a spiegare quali sono le cose che dovrei fare all'ISTAT dopo aver trattato con da cittadino con INPS e INAIL, io apprendo con piacere. Insomma, non ci poteva essere banalmente al forum PIAC, c'erano i desk di alcuni enti, c'era l'INAP che fa politiche sul lavoro, forse aveva anche più, completava il ciclo di vita, cioè l'INAP
e iniziava tutto sommato anche lavoro. Con la I, quindi manco l'INAP, dovevano cambiare nome.
Esatto, l'INAIL, sì, lo statuto poteva rimanere, l'INAIL si occupa della vita tra virgolette lavorativa e di una e l'INPS ci accompagna anche dopo, quindi diciamo che fare una battuta, il ciclo di vita del lavoratore era completo, quindi io mi sento un intruso in queste tre I, in nome di una qualche tecnologia o di riusabilità del software che francamente non vedo. Cioè ISTAT produce delle cose a uso o produce per autoconsumo, per usare un termine economico, non vedo come possa dare beneficio a altri enti, se non le stesse tipologie di piattaforme, ma quelle le trovi sul mercato. Penso di poterti dare delle cose che ti aiutano, cioè almeno, poi ammetto, io non sono un applicativo, però francamente la connessione che abbiamo tra la nostra produzione e il settore informatico ormai è talmente che non è replicabile dal mio punto di vista, e questo l'abbiamo cercato anche di spiegare nel convegno. Quindi non vedo quale possa essere il beneficio di partecipare a quello con tutto.
È molto interessante, vedere in questo caso, no, in questa vertenza che voi lavoratori state facendo, avete messo al centro proprio la tutela del vostro ente, quindi è questo, no, l'oggetto della vostra vertenza, e questo lo spirito con cui avete organizzato questo convegno, che avete, a cui avete voluto dare un accento scientifico molto chiaro, no?
Quindi,
perché vi state veramente chiedendo insieme ad altri esperti il senso di questa operazione, e purtroppo diciamo non avete avuto durante al convegno la partecipazione da esponenti del governo, che pure avevate invitato, e né il management dell'azienda ha voluto partecipare. Peccato, perché invece il convegno è stato molto riuscito, giusto?
Sì, assolutamente, abbiamo avuto dei numeri importanti, anche come frequentazione del sito, gli interventi. Abbiamo cercato di fare quello, come dicevo prima, che non è stato fatto, cioè costruire un percorso, quindi anche essere consultati, cosa che è totalmente mancata. Segnalo che lo stesso organo consultivo è stato informato, se noi torniamo indietro nel tempo, come dicevo, il decreto Colaudi settembre del 21, dicembre del 21 il discorso del PSN che facevo prima, il 22 ad aprile il decreto che istituisce la 3I, in tutto questo periodo, il cronoprogramma che ho appena rifatto, non c'è stata una riga di informazione, gli stessi vertici erano totalmente all'oscuro, quindi è un qualcosa che è avvenuto da fuori, non è stata colmata un'esigenza dell'istituto che ha gridato allarme per un certo aspetto, è andata così e ce l'hanno presentata come una cosa ineluttabile. D'altra parte il Parlamento ha convertito il decreto, che ci vogliamo fare? Questo è il racconto che ci è stato fatto, però io lo ritengo abbastanza poco credibile, non so.
Certo, come continuerete? Cosa state facendo in questi giorni e che orizzonte avete?
Allora, ovviamente come comitato, chiamiamolo così, perché in certi aspetti direi che lo è a tutte, come comitato scientifico cercheremo di mantenere alta l'attenzione riempendola di contenuti, anche perché ricordo che su questo tema facemmo uno sciopero il più partecipato nella storia dell'istituto, con il 70% delle adesioni, quindi non era un problema informatico, considerate che siamo all'incirca il 10% di personale dell'istituto propriamente definibile come informatico appartenente alla direzione informatica, c'è stato quello sciopero ma non ha partorito alcunché, quindi l'attenzione cercheremo di mantenerla alta così. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di continuare fin quando non sia dichiarata la parola fine su questo argomento, la possibilità di sfilarci, coscienti che ci avremo moltissimi problemi da affrontare, perché gestire l'informatica del livello di cui abbiamo parlato, con risorse che si sono umane, che si sono depauperate in virtù della speranza che arriverà questa 3i e ci salverà, di fatto ci stiamo estinguendo. Quindi comunque, anche se riusciamo a sfilarci, ci sarà da affrontare una ricostruzione vera e propria, quindi è veramente una situazione abbastanza complessa. Noi continueremo a fare informazione su questo e non abbiamo molte altre possibilità. Ecco, la nostra violenza si è manifestata in un coffee break, in volantini, e quindi, però sicuramente siamo motivatissimi, perché non solo il futuro di un ente che ha un ruolo importante, ma è anche proprio la missione che molti di noi si sono dati, rinunciando anche a possibilità esterne. Cioè, personalmente, come tanti altri colleghi, abbiamo fatto un concorso decine di anni fa, e convinti che stessimo facendo qualcosa di utile per la collettività. E dato che questo non è mutato, sicuramente continueremo a provarci, quindi faremo tutto allora quello che è possibile.
Rimarremo sicuramente in contatto e vi daremo ancora voce da questi microfoni non appena lo riterrete utile. E grazie a Luca Gramigni per questo intervento, e un saluto naturalmente a tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno animando questa vertenza.
Grazie molte dello spazio e ci sentiremo presto. Un saluto e buona serata a tutti.
Bene, e quindi si vede, insomma, no, l'importanza di gestire in proprio l'IT, no? Noi ne parliamo spesso da questi microfoni, e poi vedete come ci si appassiona quando le cose vengono gestite bene, no? E per Istat l'IT è vitale, l'informatica e la statistica vanno assolutamente di pari passo, e poi in un modo molto originale, come ci ha descritto il responsabile IT questa sera, e quindi è veramente un peccato che non vengano ascoltati, soprattutto, ecco, questo possiamo sicuramente.
Sì, certo, c'è sempre questa cosa delle decisioni governative così, che non coinvolgono spesso, non coinvolgono chi fa le cose, cioè chi ci sta dentro, no? E quindi, appunto, questa cosa che è arrivata, come c'era descritta, come un fulmine inaspettata dall'alto, senza possibilità di interazione. Addirittura hanno organizzato un convegno e non ci andava nessuno. Insomma, non è la prima volta che sentiamo cose del genere.
Certo. Va bene, abbiamo un po' sforato i tempi,
come sempre.
Insomma, dai, ormai eletto.
Come sempre, eletto, sei abituato. Infatti, arriviamo.
Tra qualche minuto inizierà Disorder, come sempre lunedì sera, quindi Entropia Massima finisce qui.
E certo, ci sentiamo la prossima settimana, che ci siamo di nuovo io e il comandante Jacopo con Libera Scienza e Libero Stato. Poi dovremo fare un'altra riunioncina per organizzare il calendario di marzo,
un po' rivedere il calendario,
insomma, perché così andiamo in tournée e la prossima settimana, guarda, questo lo posso già dire, volendo, abbiamo una ospite sempre dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una collega che si chiama Monia Procesi, che è esperta di geotermia. Parleremo di quello, ma a partire dalla citizen science, così definita, perché questa collega, questa ricercatrice è stata fondamentale nel processo di studio e di comprensione anche scientifica del lago della Snia. In sostanza, grazie alla sua azione è stato dimostrato in un ambito terzo, quindi nel contesto scientifico, e lo diremo meglio, che l'acqua del lago non è, come diceva il costruttore e come avevamo già dimostrato noi tecnici, ma senza il supporto dell'intera comunità scientifica, è stato dimostrato che l'acqua del lago non è acqua di scolo, non è un accumulo passivo, ma è proprio un'acqua della falda acquifera che emerge in quel punto, e quindi è un lago naturale, così detto, intercettato dallo scavo. È stato soltanto grazie all'attivazione della cittadinanza attiva, della cittadinanza cittadinanza resistente, in quel caso lì che si è riuscita a coinvolgere, a raggiungere anche il normalmente iperuranico mondo della scienza alta, se vogliamo. E Monia è stata, e questa ricerca della dottoressa Procesi è stata la, la scienziata che è intervenuta con... Cercheremo di collegare i due ambiti. Di geotermia qua ne parliamo spesso nel contrasto a dei progetti, ne abbiamo parlato l'altra settimana, perché la geotermia, l'energia geotermica è un'energia sostenibile teoricamente. Come mettiamo insieme le cose? Questo è il tema.
Allora non vi perdete la prossima puntata di Entropia, non ve ne perdete nessuna.
Nessuna, come si fa a vivere senza Entropia Massima? Stiamo dilagando poi con l'orario.
Sostenete
la radio, ondarossa.info per tutte le metodologie di sostegno, giusto? Perché questa è la radio di chi se la sente, e quindi continuiamo così.
E anche la radio che non campa d'aria, quindi
certamente.
Chi se la sente
così, come dice appunto il leitmotiv del coso, deve la lettura dei giornali tutte le mattine gratuitamente, cioè. Quindi deve sostenere la radio anche per le nostre chiacchiere in libertà spesso.
Va bene, allora è veramente tutto per questa sera. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto dal carcere, e vi lasciamo alla sigla.